I did something with Switzerland the other day. I spoke to their prime minister. The woman was nice, but she didn't want to listen. And they paid essentially no tariffs. And I said, we have a $41 billion deficit with you, madam.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
È passato un mese dallo shock collettivo che ha subito la Svizzera quando ha saputo di essere uno dei paesi al mondo con il livello più alto di dazi americani. Si era certi di avere un canale preferenziale con gli Stati Uniti e invece no. Trump ha deciso dazi al 39%. Cosa succede adesso? Quanto è grave la situazione? È tutta colpa di Trump o il nostro Consiglio federale si è mosso male? Alan Crameri, responsabile dell'attualità nazionale della radio RSI, fa il punto. Ciao Alan.
Ciao Bettina.
Allora, sappiamo che sono in corso dei negoziati per raddrizzare la situazione. Molte delle cose accadono dietro le quinte. Stiamo navigando a vista o ci sono delle scadenze all'orizzonte?
Terrei d'occhio come termine il mese di ottobre. Entro la fine del mese di ottobre dovremmo aver capito se questi dazi possono ancora abbassarsi per la Svizzera e se dovessero cambiare anche quelli su altre nazioni, tra l'altro imposte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Ma come ci siamo arrivati a questa situazione con dei dazi così estremi?
Beh, ci siamo arrivati con un crash, direi. Non è che ci siamo arrivati pian piano, perché per mesi si è pensato di essere tra i primi della classe, tra quelli con l'accesso privilegiato a Trump. C'erano state delle trattative a livello di negoziatori, si pensava a un tasso del 10%, che è quello che gli Stati Uniti hanno imposto a tutto il mondo. Karin Keller-Sutter era stata lodata anche dal magazine statunitense Time perché in una telefonata, era la primavera, aveva forse convinto Trump a rinviare l'entrata in vigore di questi dazi. E invece cos'è successo? Alla vigilia della festa nazionale del 1 d'agosto, alla sera prima, c'è stata un'ultima telefonata tra la presidente Karin Keller-Sutter e il presidente statunitense Trump con la notizia shock. Dazi al 39%, che è di più di quelli che Trump aveva scritto su quel cartellone che aveva mostrato al Liberation Day in primavera alla Casa Bianca.
Ich meine, es war klar, dass für den Präsidenten das Handelsbilanzdefizit im Vordergrund stand und nur dieses Thema.
Ma quindi si parte fiduciosi, poi arriva la mazzata. A luglio Regno Unito e Unione Europea negoziano dazi più bassi di quelli prospettati, poi appunto c'è silenzio, non si capisce bene, si avvicina la scadenza del 1 agosto, e a quel punto c'è una telefonata tra Karin Keller-Sutter e Donald Trump. Se ne è parlato moltissimo di questa chiamata, cosa si sa veramente di come sono andate le cose?
Si sa che è durata una mezz'oretta, si sa che è stata organizzata un po' all'ultimo perché da parte svizzera si pensava che le cose fossero a buon punto, regolate, poi si è vista appunto l'Unione Europea, il Regno Unito a trovare un proprio accordo e a Berna si è cominciato a dire: ma perché noi non riceviamo nessuna conferma? Perché non c'è un via libera a ciò che abbiamo discusso finora? A quanto pare si è titubato fino all'ultimo, chiamare o non chiamare Trump, qual è la cosa che gli fa più piacere e quale che gli dà più fastidio. A un certo punto, perché il 1 d'agosto scadeva il termine fissato a Washington, Karin Keller-Sutter decide di chiamare. Si sa che alla fine di quella chiamata sono stati decisi 39% di dazi, uno dei tassi più alti a livello mondiale. E da lì sono partite varie accuse reciproche su di chi è la colpa che sia andata a finire così.
Der Bundesrat ist einfach enttäuscht, weil wir haben eine Vereinbarung ausgehandelt.
Su quella telefonata anche Trump fa un commento. Parla della prima ministra della Svizzera.
Look, I did something with Switzerland the other day. I spoke to their prime minister. The woman was nice, but she didn't want to listen. And they paid essentially no tariffs.
She was nice, ha detto,
sì,
ma non voleva ascoltare. Da quel che ha trapelato, allora, sembra che Karin Keller-Sutter, che in Svizzera, oltre ad essere presidente, è anche responsabile delle finanze e che parla tra l'altro benissimo l'inglese, la migliore nel Consiglio federale nel parlare le lingue straniere e anche l'inglese, quindi non è quella la carta che le manca. Fa quasi una lezione di economia. Questa è un po' una delle letture o interpretazioni, una lezione di economia politica, spiegandogli che quei 40 miliardi che sul traffico merci l'anno scorso gli Stati Uniti hanno speso di più in Svizzera rispetto a quello che la Svizzera ha speso negli Stati Uniti, quello che è il famoso deficit commerciale, ecco che quei 40 miliardi non sono poi una cosa negativa per gli Stati Uniti. Questo è quanto Keller-Sutter ha tentato di spiegare. Dobbiamo sapere che in Svizzera non c'è un primo ministro o un presidente che può decidere delle cose da solo. Lei non poteva prendere delle decisioni durante quella telefonata non già accordate col Consiglio federale. Quindi ribadisce cose in fondo già note. Trump invece si spazientisce dopo un po'.
And I said, we have a $41 billion deficit with you, madam. I didn't know her. And you want to pay 1% tariff. She wanted 1%. I said, you're not going to pay 1%.
Perché lui interessano quei 40 miliardi di deficit commerciale sulle merci, e dice questa cosa non mi piace e quindi ci sono i dazi.
Sì, quindi parte questo blame game, no? Questo scaricabarile delle colpe del perché le cose sono andate così storte. Mm-hmm. Prima spiegazione: Trump è un tiranno lunatico, forse anche un po' misogino, si è alzato col piede storto e le cose sono andate così. La seconda spiegazione è Karin Keller-Sutter, ingenua, che non l'ha saputo gestire, che non ha capito il personaggio, che gli ha riempito la testa di cifre, che ha fatto la maestrina, l'ha fatto irritare e lui le fa capire, guarda che comando io, adesso vi beccate i dazi al 39%. Adesso, chi ha interesse a gettare la colpa su Karin Keller-Sutter, a farla passare come un'ingenua, una che non è in grado di gestire un negoziato?
Questa è una buona domanda. Chi voglia mettere in cattiva luce Karin Keller-Sutter? Lei che è il personaggio forte in Consiglio federale, il personaggio forte della politica svizzera, cioè lei traina, le sue idee sono sempre quelle che escono vincenti, è quella che è uscita forte dal salvataggio di Credit Suisse, cioè la ripresa di Credit Suisse da parte di UBS, quindi la donna che ha saputo risolvere anche un problema di portata mondiale finanziario. C'è chi potrebbe volerla indebolire adesso e quindi farla apparire come la persona che ha la colpa maggiore di questi dazi.
Ecco, ma vediamo chi sono.
Ci sono tutti i suoi avversari politici a Berna, per esempio degli altri dipartimenti, degli altri consiglieri federali che sono magari stufi di dover subire un personaggio così forte che comanda. Oppure un altro potenziale avversario che è stato evocato dai domenicali è anche UBS. I suoi vertici sono in conflitto, diciamo così, in un conflitto aperto e anche onesto forse, con Karin Keller-Sutter sulla questione del capitale proprio, quanto capitale proprio deve avere UBS dopo che ha assorbito Credit Suisse. Keller-Sutter vuole tanto capitale proprio, UBS ne vuole meno per poter aumentare la propria redditività. Ora la discussione arriva in Parlamento. Chiaro che una consigliera federale responsabile delle finanze indebolita può difendere meno le sue ragioni. Quindi qui potremmo ipotizzare un avversario. Forse però gli avversari non sono in Svizzera, ma sono negli Stati Uniti. Cioè i segretari di Trump, i negoziatori degli Stati Uniti che avevano negoziato nei mesi precedenti con la Svizzera raggiungendo un tasso verosimilmente favorevole, anche se noi quell'accordo non l'abbiamo mai visto, e che quel giorno della telefonata vengono resi persone quasi inutili da Trump, che dice I don't care about them, no?
Sì.
Dice non mi interessa cosa vi hanno promesso loro durante la trattativa, se io penso che il dazio debba essere al 39%, lo mettiamo al 39%. Ecco, Bessent, per esempio.
Scott Bessent, sì, che è, se, diciamo, il ministro delle finanze, segretario al tesoro.
So we value the relationship. I believe the Switzerland is now one of the, maybe the six largest.
Allora potrebbero voler far apparire che è colpa di Keller-Sutter, non che ha contato poco il lavoro che hanno fatto. Quindi ci sono vari campi che potrebbero essere interessati a dar la colpa a Keller-Sutter. potrebbe anche darsi che lei, dietro le quinte, con i suoi spin doctor responsabili della comunicazione, voglia far ricadere le colpe su altri, mentre effettivamente è stata lei a sbagliare. Non lo sappiamo per certezza e per onestà intellettuale, dobbiamo dirlo.
Es ist so, dass die Schweiz immer etwa einen Sturm erlebt hat und ja, dann muss man einfach aufstehen und arbeiten und weitermachen und Lösungen finden.
Ecco, comunque sia andata questa telefonata, ora abbiamo dazi al 39%. Quanto è grave la situazione per l'economia svizzera? Il danno?
Quantificare il danno in effetti è una domanda che viene discussa poco, ma secondo me è essenziale per capire anche poi cosa dare in cambio o quanto cedere per compensare, per evitare questo danno.
They make a fortune with pharmaceuticals. We're going to be announcing tariffs specifically. You know, this is a separate class.
Allora, dobbiamo sapere che al momento è esclusa la farmaceutica, l'industria farmaceutica, che è responsabile della maggior parte delle esportazioni verso gli Stati Uniti. La farmaceutica, che è presa nel mirino da Trump, però l'ha presa di mira a livello globale, non ha preso di mira solo le svizzere, quindi Novartis e Roche essenzialmente, ma tutte insieme, quindi sono un discorso a parte. Quindi già quelle sono al momento escluse da questo 39%, è escluso anche il commercio di oro, di cui si è discusso a lungo. Restano soprattutto delle aziende metalmeccaniche che vendono macchinari di precisione usati spesso in fabbrica negli Stati Uniti, e di queste sono soprattutto colpite, soffrono delle medie aziende, perché quelle grandi possono anche dire: vabbè, sai cosa, io sposto parte della produzione in un altro paese, negli Stati Uniti stessi, e compenso. Mentre quelle piccole e medie, quelle che fanno comunque un commercio globale, non possono permetterselo. Quindi sono soprattutto queste che potrebbero chiudere, rinunciare ai margini di guadagno, dover licenziare. Però stiamo parlando di una fetta di economia svizzera comunque contenuta. Però ha contenuto una crisi economica molto inferiore a quella che c'è stata durante i mesi della pandemia o subito dopo il crollo del tasso fisso di cambio tra franco svizzero e euro. Sono passati ormai più di 10 anni. Ecco, in quel momento la crisi era stata più ampia e adesso invece stiamo parlando solo, chi è coinvolto, un dramma, ma solo di una fetta abbastanza limitata di mercato.
Ok. Adesso la Svizzera tenta di rilanciare i negoziati con una nuova offerta. In cosa consiste questa nuova offerta? Se ne parla molto, però ufficialmente non si sa nulla.
Un domenicale l'altro giorno ha scritto: è uno dei segreti meglio nascosti di Palazzo Federale di queste settimane. Tutti vorrebbero sapere, ma cosa sta offrendo la Svizzera? Allora, si ipotizza, perché è trapelato, ma che conteranno poi sono i dettagli, maggiori acquisti di armi. Cioè, promettiamo che compreremo più armi dagli Stati Uniti. O promettiamo agli Stati Uniti che compreremo direttamente da loro più fonti energetiche. Gas liquido, anche se in Svizzera se ne compra poco. Qualcuno ha detto: compriamo l'uranio direttamente lì senza farlo passare contabilmente dall'Europa come succede adesso, e così gli facciamo un favore. L'uranio è quello che serve nelle centrali nucleari. Quindi promesse di comprare più energia e più armi dagli Stati Uniti, che è quello che ha fatto l'Unione Europea in realtà. Poi ci sono altre cose che si potrebbero offrire.
European Union is going to agree to purchase from the United States $750 billion worth of energy. They are going to.
Anche lì, chi pagherà questo gas naturale liquido in più, queste armi? Saranno spese che passano davanti al Parlamento, che dovranno essere approvate da Parlamento e popolazione, oppure no?
È ancora molto speculativo perché non sappiamo esattamente di cosa stanno discutendo. Se fossero armi, quindi dotazione dell'esercito, è chiaro che questo è un investimento diretto della mano pubblica, della Confederazione, quindi è più controllabile anche dai vari processi democratici, anche se poi a seconda dell'arma, nel senso gli aerei da combattimento vengono approvati singolarmente dal Parlamento e poi anche in votazione popolare, mentre per il resto spesso è un budget generico che il Parlamento approva per l'esercito per riacquistare armi e poi è l'esercito che decide dove comprarle. Quindi sarebbe una cosa sotto il controllo della Confederazione, solo parzialmente sotto il controllo democratico. Le promesse d'acquisto di energia, lì è più industria privata che decide dove acquistare gas naturale liquido, quindi sarebbe una promessa per altri. Quello che ha fatto l'Unione Europea, che ha ottenuto appunto il 15% di dazi, dicendo: guardate, la nostra industria nei prossimi anni investirà tutti questi miliardi in fonti energetiche negli Stati Uniti, ma non sono decisioni che prendono i governi, cioè sono le varie aziende. E la stessa cosa potrebbe essere anche in Svizzera, quella quindi sarebbe un po' una promessa legata a una speranza, non con una firma sotto. L'ultima speculazione è che promettiamo, come Svizzera, agli Stati Uniti, che non introdurremo una tassa digitale, cioè quella tassa che da qualche anno si sta pensando, ipotizzando in più nazioni al mondo, su aziende come Google, Meta, che ha anche Instagram, che queste aziende sono basate, tutti sappiamo, negli Stati Uniti, lì pagano le imposte, ma si vorrebbe tassarle anche dove fanno il giro d'affari, perché se io guardo le pubblicità su Instagram in Europa, il giro d'affari è qua. Allora si ipotizzava di tassarle in maniera diversa, le aziende digitali, quindi anche nei paesi al di fuori degli Stati Uniti, cosa che evidentemente agli Stati Uniti non piace. Quindi la promessa di non introdurla potrebbe essere un elemento.
The problem with Switzerland, we have a $40 billion deficit, and that's a big deficit.
Ma si sa cosa gli Stati Uniti vogliono dalla Svizzera?
Si sa che Trump è molto fissato su questo deficit della bilancia commerciale, quei 40 miliardi che dicevo prima. Lui vuole che questo sparisca, gli dà fastidio perché gli dà l'impressione che se io vendo a te più soldi delle merci che tu vendi a me, alla fine io ho più soldi. E lui gli sembra di perdere quei soldi lì.
Leggevo anche che alcuni dei negoziatori dopo questo 39% hanno scritto: beh, siete uno dei paesi più ricchi del mondo, potete tranquillamente pagare un po' di più, no? Quindi un rapporto un po' anche di questo tipo: capiamo che da voi possiamo cavare un po' di soldi e quindi lo stiamo facendo.
Sì, va detto che nelle cerchie di amici stretti di Trump, passati e attuali, c'è un certo scetticismo, qualche irritazione nei confronti di ciò che la Svizzera rappresenta e che potremmo anche descrivere un po' come il World Economic Forum di Davos, questa elite mondiale che decide in ambiti privilegiati. E per alcuni, per esempio Steve Bannon, che era un suo consulente qualche anno fa, oppure anche J.D. Vance, che è il vicepresidente, non hanno una grande stima della Svizzera, da quanto si è capito. È chiaro che a Trump queste riflessioni stanno un po' nell'orecchio.
Beh, accanto ai negoziati che porta avanti il Consiglio federale, però ci sono anche i dirigenti delle grandi aziende svizzere, anche loro si sono mossi. Su questo si sa qualcosa?
Beh, si sa innanzitutto che c'erano molti manager a Washington qualche giorno dopo il primo d'agosto, quando Karin Keller-Sutter, accompagnata da Guy Parmelin, che è il consigliere federale responsabile dell'economia, sono andati a Washington per tentare di salvare capra e cavoli. Ma non ci sono riusciti, nel senso che hanno incontrato un momentino Marco Rubio, che è il segretario di Stato per gli affari esteri, diremmo noi, e loro erano accompagnati dai capi di Roche e di altri. Loro cercano di fare un lobbying negli ambienti che contano, cercando di dire: guardate che con la Svizzera avete sempre fatto buoni affari, che qua investiamo un sacco di soldi, paghiamo stipendi alti ai collaboratori che abbiamo negli Stati Uniti. Ultimamente si è fatto anche il nome di Ermotti, Sergio, quindi il direttore di UBS, che non c'era su quella fotografia, ma che potrebbe essere, diciamo, coinvolto per cercare di smuovere le acque, anche perché lui era a New York qualche decennio fa, quando lavorava per Merrill Lynch. In quegli anni Bessent, l'uomo che citavamo prima dell'amministrazione Trump, anche lui era banchiere, quindi qualche aggancio ai piani alti potrebbero esserci. C'è chi fa anche il nome di Infantino, il presidente della FIFA Gianni Infantino, che è svizzero e che già si è fatto fotografare più volte vicino a Trump. E quindi c'è chi spera che attraverso questi contatti privilegiati di certi ambienti si possano smuovere le acque.
Certo, nella nebbia di queste settimane ci sono tante speculazioni, ma vedremo a fine ottobre si rifarà il punto. Ora di lì anche la Corte Suprema americana avrà deciso se c'è una base legale per i dazi decisi da Trump oppure no, E vedremo anche alla fine chi pagherà il prezzo di questi dazi americani. Crameri ci ha raccontato i momenti chiave della battaglia sui dazi americani e abbiamo così dato avvio a una nuova stagione del nostro podcast. Se ci stai seguendo da tempo, ritrovi anche Alessia Fontana come realizzatrice e forse riconoscerai nel montaggio e nelle musiche anche la mano di Daniele Sola, che ha fatto la post-produzione. Io sono Bettina Müller, sono felice che hai ascoltato l'episodio fin qui e se vuoi comunicarci qualcosa puoi scriverci o mandarci un vocale a podcastilmondolafuori@rsi.ch. A presto!